ragazza.
Beh, dunque, anche quest'anno, come gli anni precedenti, facciamo un po' il punto della situazione di quello che è successo dalla presentazione scorsa. Grossa novità, è uscito l'update 4 nel mese di febbraio e ha portato un buon numero di novità, molte nascoste, forse la maggior parte, e alcune che andremo a vedere. Le novità principali sono, scusate se mi siedo, una delle novità maggiori è stata l'introduzione del nuovo sistema di emulazione Just-in-Time Petunia, che ha velocizzato di parecchio tutte le applicazioni vecchie, tutte le applicazioni che avevamo, che giravano prima. Ho fatto il fixed, scusate, vabbè, niente, lo lasceremo qua. L'emulazione Petunia, praticamente adesso questo, attualmente abbiamo due tipi di emulatori 68K, una versione con l'emulatore just in time molto veloce, mentre abbiamo un'altra emulazione interpretata che è più lenta, però è molto più sicura. L'aggiornamento ha portato anche un nuovo kernel che ha migliorato molto le prestazioni e soprattutto la stabilità del sistema operativo. Adesso praticamente quasi tutte le applicazioni, se scritte male o se hanno dei problemi, si riesce a chiuderle o a saltarle comunque. Niente più reset selvaggi. È stato modificato tutto il sistema della cyber del Picasso 96, che attualmente non ha più bisogno per settare la scheda grafica attualmente possiamo farlo direttamente tramite il tool type, non abbiamo più bisogno di programmi esterni, per cui risulta molto più semplice, soprattutto per chi ha visto il vecchio sistema, che era il vecchio Picasso 96 mod, che era una cosa un po' micidiale. Tramite ToolType invece è molto semplice, basta settare i valori minimi e massimi del proprio schermo, decidere la risoluzione, la frequenza e dopo fa tutto da solo. Altra grossa novità, un po' nascosta, è il supporto per file system a 64 bit, che ha permesso la realizzazione di Smart File System, che è un file system freeware che supporta sopra i 4 GB di file. Andiamo avanti. Molto lavoro è stato fatto soprattutto su Intuition. È stata migliorata tantissima la gestione del ridisegno delle finestre, sia per quanto riguarda, adesso lo vedete un po' così perché c'è questa cosa qua che mi blocca tutto, ecco, il ridisegno delle finestre è stato migliorato, velocizzato in tutte le maniere. Una cosa molto importante che ha portato il nuovo Intuition è il fatto che finalmente abbiamo gli schermi draggabili come ai vecchi tempi, non solo in verticale ma anche in orizzontale. Altra cosa che è stata portata, cioè anzi una grossa novità che prima non avevamo, è la possibilità di fare addirittura drag and drop di icone da uno schermo all'altro. Dovete avere un po' di pazienza perché ci sono risoluzioni diverse. Ecco, vedete come questa, che è una risoluzione maggiore, viene trattata nello scambio. Se adesso prendiamo delle immagini, queste sono in gran parte immagini fatte fra ieri ed oggi, è possibile draggare, vedete che c'è il cursore diventa come una freccia, dove non possiamo rilasciare l'icona diventa una croce, e praticamente possiamo caricare direttamente l'immagine anche fra uno schermo e l'altro. Ovviamente c'è il cambio, ecco, funziona anche nel senso opposto e possiamo tranquillamente divertirci a portare in giro gli schermi quanti vogliamo, tra l'altro fino a che la memoria della scheda video non è piena. Torniamo rapidamente qua. Altra novità è che l'introduzione del scroll wheel praticamente dappertutto, sia a livello della movie, vedete, che anche, vediamo se trovo un file. Ecco, a livello dei requester di sistema per i file, oltre ad altre cose, ad esempio, tanto per farvi vedere la web, ad esempio, anche in questo caso vedete che funziona lo scroll wheel. Anche ovviamente sui browser, insomma un po' dappertutto, sia USB che PS2. Altra caratteristica è i menu non bloccano più eventuali applicazioni. Una delle problemi grossi che avevo fatto vedere proprio nella presentazione dello scorso anno è che, per esempio, nella visualizzazione di un filmato, questo è un filmato abbastanza tosto con cui ci mette un po' a fare il check di parsing per vedere se ci sono degli errori. Vedete che oggi blocca. Mi sa che non ho capito per cambiare la risoluzione in velocità ho usato i preset. Allora vediamo se riesco a sbloccarlo al volo senza fare riavvii. Eccolo qua, infatti avevo perso tutte le impostazioni. Ma l'impeed block? No, da... Ah, sì. Ok, controlliamo solo se... Ok, è andata. C'è ancora qualcosa sotto. Avevo chiuso tutto. No, è un'icona. Ah, è la fix point. Ok, proviamo per l'ultima volta. Non è il telefono. Ok, adesso è andato. Eccolo qua. Ecco, vedete che adesso il video va tranquillamente. Ho altre cose. Torniamo sulla presentazione. Ecco, come ho mostrato prima, sia gli schermi draggabili che il drag and drop. Passiamo avanti. È stato finalmente introdotto il nuove preference per la gestione dei joystick, joypad, sia USB che su game port che su PS2 senza problemi. Adesso si può settare completamente il tipo di joypad o joystick, calibrarlo, eccetera. Altra cosa che è stata introdotta è lo screensaver. Che adesso ci sono vari motori, vari effetti, e questo qui può essere messo nella Workbench startup e si può decidere. Funziona anche il sistema di spegnimento dello schermo automatico per la riduzione del DPMS. Come avete visto prima, tutte le funzioni sia dello screen drag che dei menu a discesa eccetera, si può tutto decidere se attivare determinate cose, se non attivarle eccetera. Altra nuova preference riguarda proprio Petunia. Nell'eventualità in cui qualche programma non funziona o dia problemi, può essere facilmente aggiunto scegliendo direttamente l'eseguibile e viene messo in questa lista, che è praticamente una blacklist di programmi che non utilizzano Petunia, utilizzano direttamente l'altro emulatore 68K. Come vedete, Petunia comunque ha una compatibilità pressoché totale, sono pochissime le applicazioni che necessitano della blacklist. E come abbiamo visto, il nuovo Amiga Input per le periferiche di gioco. Altri nuovi tools che sono stati introdotti. Allora, è questo nuovo Prefs Object Editor. Attualmente tutte quelle che sono le preference di sistema fino a poco tempo fa venivano salvate o in ASCII o nel formato FFI tipico dell'Amiga. Adesso si è incominciato a utilizzare il formato XML. Questo editor permette di fare modifiche direttamente sul file di configurazione senza passare per eventuali interfacce grafiche. Ad esempio, vediamo. Ecco, per esempio, cominciamo bene. Ecco, vedete che in questo caso avete tutti i valori delle preference di un programma, per cui c'è delle caratteristiche, il tipo di oggetto, che tipo, se è un intero, se è una variabile booleana, eccetera, il suo valore, possono essere editati direttamente. Una novità è, la reintroduzione del cross-DOS, che finalmente funziona molto bene per l'utilizzo di chiavette USB, disk, schedine delle macchine fotografiche, eccetera. Più nei tools, praticamente ci sono stati un sacco di aggiornamenti. Abbiamo il nuovo Key Show che è molto più completo, riconosce la tipologia della tastiera. Sono stati migliorati sia il Partition Wizard che il Media Toolbox, insomma praticamente quasi ogni file del sistema operativo è stato migliorato in qualcosa. Altra grossa novità è la gestione dei font in anti-alias. Attualmente possiamo utilizziamo il Type Manager per scegliere i font true type e importarli direttamente nel cassetto font dell'Amiga. Qui possiamo anche settare il tipo di anti-alias che preferiamo e possiamo anche vedere che effetto avrà. Vedete, ci possono essere praticamente scalati meglio, si possono decidere i preset delle dimensioni dei font, eccetera. Altra grossa novità, molto richiesta, è che nel programma di ricerca di Find, adesso funziona il doppio clic. Praticamente, un attimo lo interrompo prima che cerchi tutto quanto. Vediamo se sono tutte. Vabbè, cose a caso. Doppio clic riconosce automaticamente il formato del file tramite le defaicons e lancia il programma scelto. Andiamo avanti. Novità invece in campo delle reti. Intanto sono stati aggiornati i driver della Ethernet, che funzionano molto meglio di prima. E grossa novità, finalmente abbiamo le AMI SSL per l'accreditazione versione 3, che sono direttamente messe nel sistema operativo. Se le vedete, si vede poco magari. Nel LIBS meglio se facciamo così. Sì, forse le vedete lì, sono direttamente adesso messo i certificati sono direttamente messi in LIBS, per cui sono stati integrati nel sistema operativo, non sono più un programma a parte. Come? Bisogna fare una c'è un assign che effettivamente non viene fatto dal sistema operativo.
Ma
che
se non è disponibile?
No, è meglio, cioè adesso. Dov'è? Non mi ricordo se l'ho messo nella user startup. O forse. forse l'ho messo direttamente nel... Comunque effettivamente era un'aggiunta che bisognava fare. Comunque quando ti chiede delle SSL puoi fare l'assegna anche al volo, No, beh, potevi fare l'assegnamento al volo, basta andare in LIBS sotto AMI SSL qua e le prende automaticamente.
La directory
dove
la libreria?
La directory
nella libreria.
Altre novità, sono stati aggiornati di parecchio sia AMI PDF che AMI JS. Ad esempio, prendiamo tutta l'Amiga. Adesso sono molto più veloci nella gestione dei PDF e anche molto più compatibili di prima. E in più ho avuto un bel aggiornamento anche in Notepad, che non guasta mai. Adesso è possibile scegliere il font, decidere alcune cose direttamente, prima bisognava utilizzare i tooltype, erano un po' nascosti. Oh, questa qui, se la vedete, è una piccola lista, tra le altre cose non completa, dei driver che esistono attualmente. Novità, diciamo, principali degli ultimi mesi è senz'altro il supporto per i controller SCSI, anche se non è ancora completo al 100% perché devono modificare qualcosa nel kernel. E il supporto per controller SATA, il supporto per i joystick e joypad che abbiamo visto prima e un mostruoso numero di schede sonore che... soprattutto in molti casi di famiglie di schede sonore, per cui determinati chipset. Schede grafiche, l'update 4 ha portato anche il supporto alle mini GL per tutta la famiglia, praticamente tranne rari casi della serie 9000. Sì, c'è l'8005 e la 9100 che hanno ancora problemi. Alcuni comandi Rex sono stati portati nativamente in PPC e in più c'è stata la localizzazione parziale in italiano. Moltissimi non è ancora completa, però se lanciamo qualche programma, adesso magari sono io che per abitudine ho ancora tutto in inglese. No, ho beccato proprio uno di quelli che non aveva... è parziale, non è completa, però già ci sono molti programmi che hanno la localizzazione. E queste, diciamo, sono le novità dell'update 4. L'update 4 è stato un update completo, nel senso che c'era un'immagine ISO completa del sistema operativo, non è un aggiornamento dei precedenti, e praticamente più del 90% dei moduli sono stati aggiornati. Modifiche grandi, piccole, hanno cambiato compilatore, hanno usato in gran parte il nuovo GCC 4.02 all'epoca. Lo potete vedere anche per esempio sulla MUI, che è compilato con GCC 4.02 e si vede. E questo, diciamo, per l'aggiornamento è tutto. Adesso lascio la parola a Max, che ci parlerà un po' invece di quelle che sono le novità cioè cosa hanno fatto dopo l'uscita dell'update 4 da febbraio ad oggi.
Update 4 è già vecchio, già quando uscì era un update conservativo, nel senso che c'erano molti moduli più aggiornati, ma è stata una scelta mettere fuori solamente i moduli già testati, quindi con un po' di anzianità in più. Nel frattempo lo sviluppo è andato avanti anche di parecchio, ci sono periodi in cui si produce di meno, si lavora di più, quindi si hanno meno aggiornamenti e mesi in cui si hanno molti più aggiornamenti. Ad esempio solamente nel mese di giugno ci sono stati più di 60 aggiornamenti che hanno riguardato un po' tutto. Il kernel, Petunia, Roadshow. Ci sono dei nuovi driver per quanto riguarda l'hardware sia in sviluppo e qualcosa è già stato rilasciato in beta test, mentre qualcosa è ancora in alfa verso. Ad esempio su questa macchina, come potete vedere, c'è installata una scheda PCI multifunzione su cui c'è un controller Silicon Mage serialata, un controller USB NEC 2.0 e da qui non lo vedo, credo sia, no,
cosa?
Forse questa è la versione più semplice, perché c'era una multi card che ha anche il controller FireWire. Per quanto riguarda l'USB è stato introdotto una prima versione di driver OHCI. Possiamo vedere da qui. In questo momento non c'è nessuna periferica collegata, però potete vedere questo qui è relativo al controller NEC, mentre questi altri due sono relativi al controller via onboard classico. Questo per quanto riguarda USB. Per quanto riguarda le controller per periferiche di massa è stato rilasciato da poco il beta tester il driver per i controller basati sul chipset IT828212. Si tratta di un controller parallelata che supporta fino al 3DMA133, diciamo abbastanza classico. Vediamo qui se riesco a... da qui non vedo molto. Eccolo qui. È stato sviluppato un ulteriore driver per una scheda sonora di cui ancora non è stato rilasciato e come mi hanno chiesto al momento di non dare ulteriori specifiche tranne che è stato implementato. Un'altra caratteristica che forse, non so se molti troverà d'accordo o no, è stata eliminata la directory tools. Come potete vedere nel 4.0 abbiamo la directory tools. È stato deciso di, siccome sembrava ridondante questa directory, è stato deciso il contenuto di mistarlo nelle directory system e nelle directory utilities, come potete vedere. Questo perché appunto si riteneva che questa directory fosse ridondante. Per quanto riguarda il kernel, su questa macchina gira il kernel con la nuova gestione della memoria. E devo dire che all'inizio ci si aspettava molta più incompatibilità con i vecchi programmi perché la nuova gestione della memoria impone delle restrizioni severe, ad esempio non si può liberare per due volte lo stesso blocco di memoria, cosa che avviene molte volte nei programmi specialmente 68K. O ad esempio a volte si fa, c'era una tecnica di programmazione per cui si rilasciava, questo avveniva specialmente nelle liste, si rilasciava il blocco della memoria e poi veniva letto sempre questo blocco della memoria per leggere il puntatore alla struttura successiva. Questo funzionava sul vecchio kernel, sul nuovo questa tecnica non è più permessa. Comunque è stata una sorpresa notare che sono pochissimi i programmi vecchi, diciamo, che hanno risentito di questo nuovo sistema della memoria, che ripeto è molto più restrittivo. Cioè, adesso il programmatore deve necessariamente seguire le regole che sono imposte negli ad hoc. E ad esempio anche sulla memoria, sulla, c'erano delle routine di copia della memoria dove negli ad hoc era specificato che le due aree di memoria non dovevano sovrapporsi. Questa routine veniva utilizzata ugualmente anche, è stato notato, anche in casi in cui l'area di memoria effettivamente si sovrapponeva. Questo non è proprio più permesso. Diciamo che i programmi che continuano ad utilizzare queste tecniche, o programmatori che continuano ad utilizzare queste tecniche, devono aggiornare.
Sì.
Scusa, non ho
capito. Come si comportano questi programmi, diciamo, vecchi per...
Diciamo che è stata una sorpresa scoprire che sono pochissimi i programmi che sono che risentono di questa... E comunque sia, sono programmi per cui già esiste l'alternativa, oppure sono talmente obsoleti che non vale più la pena neanche sopportarli. Sì, comunque, diciamo che OS4 è deciso che per evolvere rinuncia a certe parti di compatibilità con i programmi precedenti. Questo proprio per togliere delle, diciamo, vecchie eredità che limitano di molto lo sviluppo futuro. Petunia è stato ulteriormente migliorato, molto più veloce. Adesso non c'è modo, diciamo, di... Io non vedo neanche cosa sto... di misurare adesso le prestazioni, ma è molto più veloce e utilizza delle tecniche nuove di compilazione del codice che sono molto più performanti. Anche il Roadshow è stato migliorato molto nella compatibilità. Adesso molti problemi che venivano riportati su alcune configurazioni di rete, adesso sono molto più, questi problemi sono molto, sono stati quasi tutti eliminati, diciamo. La maggior parte poi dei cambiamenti sono interni, quindi non c'è l'impatto visivo come può essere per esempio nuovi programmi di preference, no, sono tutti miglioramenti interni. Per esempio la New Lib viene migliorata costantemente, vengono ottimizzate tutte le funzioni e quindi tutti i programmi che utilizzano la New Lib automaticamente beneficiano di questi miglioramenti senza bisogno di ricompilare l'applicazione come accadeva invece prima con la CLIB 2, per cui quando veniva rilasciata una nuova versione occorreva ricompilare il programma. Si sta pensando di rilasciare un nuovo update, però probabilmente sarà parziale, quindi non sarà una ISO, ma sarà mirato solamente ai componenti principali, quindi sarà mini update. Quando verrà rilasciato e cosa conterrà ancora non è stato deciso al 100%. Credo che per il momento, a meno che non avete delle domande, per me chiuso la presentazione, finisce qui, non ho altro da aggiungere. Sì. Allora sì, sulla MiniGL ci sono stati dei problemi, infatti la versione che è stata rilasciata ha un problema di inizializzazione che si manifesta su alcune configurazioni, non su tutte. Diciamo che è stato risolto questo problema, però ancora non è stato deciso se rilasciarlo o no. Questo perché sia WARP 3D che MiniGL vengono considerati al momento dei prodotti che non avranno un futuro, quindi si preferisce lavorare sul nuovo, magari correggere quegli errori come MiniGL che impediscono il corretto funzionamento, però di non continuare ulteriormente lo sviluppo. Questo perché si pensa a... no, già si sta lavorando al porting di Mesa, per cui si avrà un'emulazione OpenGL, una soluzione OpenGL praticamente completa, non come MiniGL attuale.
Un'altra domanda, riguardo il Break 3 ho sentito che un girasole sono tutti i kernel successivi al 3 che è rilasciato o per il nuovo kernel?
Non lo so, anche perché questa è al momento è a bassa priorità, siccome le risorse conosciamo quali sono, se preferisce dare priorità a determinate cose. Diciamo che Quake 3 per adesso viene utilizzato come applicazioni di test più che altro, ma non ha una priorità per il fatto di essere stato, cioè, è stato rilasciato per beta tester, infatti qualcuno già lo dimostra, cioè già l'ha mostrato in giro, però non è previsto o non è stato deciso quando verrà rilasciato pubblicamente.
Qualcosa?
No. Se va a terminare, ok, non
prima di terminare, io mostro giusto alcune applicazioni, parte commerciali, anzi tre commerciali e una no, che molto probabilmente manderanno in crash i computer perché sono in molto molto alfa, o comunque hanno bisogno di un bel reboot fra una e l'altra. Allora, la prima è quella più sicura, uscita ufficialmente, è l'Hollywood 2. L'Hollywood 2, sapete, serve per fare presentazioni multimediali, però è stato migliorato tantissimo e adesso è basato su un nuovo linguaggio di programmazione derivato dall'UA e ha avuto parecchie aggiunte che hanno permesso di realizzare, cioè si possono realizzare praticamente anche videogiochi, si possono fare intro, si può fare un po' di tutto. Le funzioni principali che sono state aggiunte nella versione 2, una è la Clip Region. Come vedete potete utilizzare una maschera per nascondere un layer sotto e potete dargli vari, potete decidere la forma della maschera, eccetera. Un'altra funzione nuova, molto carina, sono le nuove funzioni di fill, che permettono di colorare delle aree a scelta, anche utilizzando delle texture. Altre cose che è stata migliorata tantissimo è sia la gestione dei layer, la gestione degli sprite. Questo è basato su layer, questa è la stessa cosa però utilizzando degli sprite. È stato migliorato, sono state migliorate le funzioni di double buffering, tutto, praticamente hanno rifatto il programma quasi da zero. Altra cosa interessante, no, vediamo se lo trovo. Sono le collisioni. Attualmente vedete qua su questa mano col pollice, praticamente mostra quando avviene la collisione tra due oggetti e si gestisce le collisioni con la precisione di un pixel. Adesso vi faccio vedere qualcosa di un po' più... per esempio intro. Pac-Man. Questi qua, anche se non sembra, sono tutti script. Per esempio il Pac-Man ce l'avete qua. E viene, si può decidere o di eseguirlo al volo, così come sta, oppure anche di compilarlo in un eseguibile. Per compilarlo è molto semplice, basta scegliere lo script che si vuole compilare, dare un nome all'eseguibile, in questo caso c'era già, e si possono compilare sia per Amiga OS Classics, per WarpOS, per Amiga OS 4, per il MorphOS, per l'AROS, oppure per un formato generico applet che utilizza un player esterno. mettiamo con S4. Adesso qui mi dà i risultati della compilazione, dopodiché si può eseguire. E questo è il primo programma. E questo è uscito, è ufficiale, per cui è acquistabile, funziona, è stabile, è uscito già un update, tutto quello che volete. Invece fare i programmi in lavoro, uno dei punti saldi dell'Amiga è il PageStream, che nella versione 5 ha aggiunto una marea di cose. Innanzitutto adesso tutta l'interfaccia grafica è basata su MUI. Ha ancora dei problemi in bug hunting continuo, però è nativo per OS4. Esistono varie versioni anche per Morphos. Vediamo. Ha ancora un po' di problemi sul refresh delle finestre, ma pian pianino stanno sparendo. Come vedete la velocità dello zoom, perché è abituato a utilizzare il page stream sui 4000 o sui 1200, anche con un bellissimo 0.60 è tutta un'altra cosa. E ci sono problemi ancora nel refresh, comunque pian pianino, versione dopo versione, sta diventando veramente un bel programma. Tra l'altro attualmente permette anche di importare direttamente PDF e di editarli, che è una cosa che non ha praticamente nessun altro programma, tranne l'Acrobat Pro, ma è un altro ha un altro target. 5 minuti. E questo è uno. Ecco, per esempio questo qui non chiude lo schermo. Un altro programma commerciale che vi faccio vedere è anche questo in versione alpha. Sono gli AVD Tool. L'AVD Tool è un sistema RAD per Amiga. Praticamente è un sistema integrato per programmare applicazioni e dispone e disporrà, quando ci sarà una versione un po' maggiore della 01091, di vari moduli. Uno è già disponibile, lo trovate in internet, ed è l'SDK Browser, che permette di avere l'help in linea di tutte le librerie, gli autodoc, testi, sorgenti, tutto quello che vi può servire per la programmazione. Mantiene le ultime pagine visitate, per cui potete fare avanti e indietro molto velocemente, e ha un potentissimo sistema di ricerca, per cui potete fare ricerche di tutti i tipi, per pattern, insomma, questo qua è l'help definitivo. Gli altri moduli che compongono la suite sono il GUI Builder, che permette di realizzare, soprattutto nella versione, quando ci sarà una versione più evoluta, delle interfacce direttamente utilizzando drag and drop. Adesso io vi carico un template già pronto per fare un po' prima. Ecco, qua potete vedere due finestre in reaction, la loro struttura, se volete spostare qualcosa, si vede poco, comunque potete portare le cose su, cioè potete gestire, arrangiare la finestra come meglio preferite. A completare ci sarà un tool di debug, ci sarà un project manager che permetterà di gestire tutti i file in un unico posto, realizza i make file direttamente e avrà anche un text editor, che è la primissima versione, per cui gli manca tutto, comunque avrà tutte le cose che hanno gli editor moderni, per cui l'highlight del codice, il completamento automatico delle funzioni, potrà gestire progetti multipli, potrà aprire quanti file di testo volete, eccetera. Avrà un'interfaccia icone un po' meglio di questa, eccetera. La cosa simpatica è che una volta che avete finito, prima di fare il vostro codice a mano, comunque potete provare l'interfaccia grafica. Ci mette un po' di tempo, però se andate qui e fate compila, vedete che parte il GCC e dopo un po' vi ritroverete cioè in pratica potete provare le interfacce grafiche direttamente senza aver bisogno di scrivere neanche una riga di codice. Gestisce direttamente gli eventi, gestisce direttamente tutta la parte diciamo più odiosa che c'è nella programmazione. Dovete praticamente solamente aggiungerci le funzioni che volete. Ancora qualche secondo. La cosa interessante è che i file che crea questa applicazione voi non li toccate ovviamente, possono essere modificati in un secondo momento. Voi lavorate su dei file a parte che vengono comunque già creati, preparati, praticamente avete già tutto quasi pronto. Ecco, ci siamo quasi. Strip, ok. Come vedete, io adesso ho lanciato l'eseguibile ed è lo stesso, le due finestre sono le stesse che erano state disegnate qui. Se decido di spostare qualcosa, una ricompilata e le trovate già pronte. E poi, e questo è comunque un programma commerciale, e un rapido reboot, e invece vi faccio vedere una delle ultime novità che è uscita per OS4, che è il sistema di X-Server che permette praticamente di utilizzare e di compilare in maniera molto più semplice tutte le applicazioni che sono del mondo Unix, che girano sotto X11. No. Allora, questa qui è una versione ancora 68K, però presto uscirà la versione nativa. Si vede purtroppo poco. Comunque, lì forse vedete una versione. Poi la versione nativa? No, no, ecco. Forse la vedete meglio lì comunque. Per esempio ci sono queste qui sono le GTK, sono gli esempi dell'interfaccia grafica del GTK, del toolkit GTK. Una delle applicazioni che è stata portata per prima. Mi sa che è andato il... ecco, bello, vedete lì, è il browser Amaya, realizzato direttamente dal triplo www consortium, e permette non solo di navigare in internet attualmente, ma ha anche un editor di codice HTML integrato. Qui mi è impazzito un po' sono impazziti un po' gli schermi, comunque. Per cui questo favorirà molto i porting di programmi dal mondo Unix al mondo Amiga. E questo è tutto. Se avete domande, curiosità, volete vedere qualcosa, thank you.
domanda su un po' di più un po' paragone che mi stavo di molto quello personale a quello che era senza che avete proiettato il sensore fiscale.
Allora per Hollywood esiste una plugin che si chiama Malibu, che permette di importare tutti i dati di scala e usarli direttamente. Una cosa carina del diciamo che la grossa differenza con Scala è che con Scala avevi già un programma per realizzare le presentazioni. E l'Hollywood è invece un linguaggio di programmazione per cui bisogna fare tutto o a mano tramite un editor, oppure c'è l'Hollywood Designer, ma serve soprattutto per fare presentazioni multimediali tipo slide o cose del genere. Nel caso di qualcosa di più complicato bisogna andare per scripting. Una cosa simpatica dell'Hollywood nuovo è intanto che ha la gestione dei plugin, ma eccolo qua. Praticamente l'Hollywood è formato da una standard API e da una plugin API. Qui vedete ci sono le famiglie dei comandi che si possono utilizzare, i comandi di ogni famiglia. Se si vuole, e presto dovrebbe uscire un SDK fatto ad hoc, si possono estendere i comandi e aggiungerne di propri. No, questo non è niente. No, qua è un problema di hardware comunque.
Posso vedere un attimo lo scripting?
Per esempio, ti faccio vedere prima cosa fa. Questo qui è un classico blanker dello schermo. No, ho sbagliato, scusi. Ecco, questo qua è il sorgente. No, no, è basato su Lua. Non so se conosce il Lua. No, è molto semplice da programmare, comunque, non è complicato.
Gli applicativi si possono sviluppare attraverso...
Praticamente tutto quello che vuoi...
Anche giochi, però si
Allora, l'hardware deve considerare che il punto di forza di questo programma è il fatto che riesce a generare codice per più piattaforme. Hai visto, è ROS, classico, eccetera. Ovviamente, la cosa bella è che non ti devi preoccupare dell'hardware. Cioè, mentre sull'Amiga vecchio, quando realizzavi qualcosa, dovevi iniziare a pensare al copper, al blitter, eccetera, qui ha un linguaggio molto alto.
Nel senso, se voglio puntare sull'hardware,
diciamo che comunque non è che non è fatto per videogiochi particolarmente spinti, cioè non è
non dico 3D, però comunque
cioè comunque ci sono degli applicativi anche abbastanza,
anche perché poi dipende, si possono sviluppare anche applicativi.
Ma hai notato che è tutto italianizzato? Devo mandargli i cataloghi, l'ho fatto io. E per esempio,
come
siete? E ho finito. C'erano le ultime domande, qualcosa no, ma sono andati via tutti.